Sì, lo so, il cadavere, politicamente parlando, del regime Orban è ancora tiepido e può ancora fare qualche danno. Io mi chiamo Pietro Stramba Badiale e questa è la prima parte della nuova puntata di Esente da Bollo. Un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare gratuitamente sul sito podcastorto.it e sulle principali piattaforme di streaming. Se preferite leggere, il testo completo di questa puntata è disponibile sul mio Substack Esente da Bollo. Se volete mandarmi proposte, suggerimenti o critiche, possibilmente non insulti, potete scrivermi all'indirizzo esentedabollo @podcastorto.it. Ma è già il momento di provare a fare qualche considerazione sulle implicazioni del recente voto in Ungheria, che a mio parere va inquadrato nel complesso, davvero molto complesso, degli eventi politici, elettorali, militari e diplomatici che stanno agitando l'intero pianeta. E quel pianeta che abbiamo rivisto dopo tanti anni, ripreso dall'orbita lunare, l'unico habitat che possa accoglierci, l'habitat che stiamo distruggendo a forza di alterazioni climatiche indotte dalle nostre attività, a forza di guerre e devastazioni, a forza di crudeltà e ferocia nei confronti del pianeta e di noi stessi. Tra qualche secolo, tra qualche millennio, ipotetici osservatori dall'orbita lunare lo vedranno sostanzialmente identico a come lo vediamo noi ora. La specie umana sarà ancora tra i suoi inquilini? Non abbiamo modo di saperlo. Ma quello che è certo è che la presenza o l'assenza dell'umanità non farà alcuna differenza. Che noi si sia capaci di armonizzarci con l'ecosistema che oggi siamo accanitamente impegnati a tentare di distruggere, o che noi si sia scomparsi in un delirio di autodistruzione, resteremo comunque una fugace apparizione destinata a non lasciare alcuna traccia visibile. Vabbè, l'ho presa parecchio alla larga, ma adesso, filosofia a parte, è tempo di tornare alle nostre piccole miserie e di ragionare sul qui e ora. Partendo proprio dal voto in Ungheria, che ha segnato, o almeno si spera, la faccenda non è così semplice, ma che ha segnato la fine del regime di Viktor Orban. Un regime eufemisticamente definito di democrazia illiberale, che per 16 anni ha fatto dell'Ungheria un paese autoritario, chiuso, bigotto, esasperatamente nazionalista, alfiere di un sovranismo gretto. E soprattutto che si è fatto occhi e orecchie di Vladimir Putin, fino a diventare un'arma usata dalla Russia per tentare di distruggere dall'interno l'Unione Europea. Sgomberiamo subito il campo da un equivoco molto cavalcato e amplificato subito dopo il voto ungherese dalla propaganda della destra nostrana. Sappiamo benissimo che il vincitore dell'elezione ungherese, Peter Magyar, non è esattamente un progressista. Anzi, è un ex devoto di Orban, un nazionalista più o meno moderato, ma a differenza del suo ex maestro, molto meno legato al regime russo e molto più pragmatico. Non trasformerà l'Ungheria in un paradiso dell'accoglienza. Non la trasformerà nemmeno in un paradiso dei diritti civili. Non taglierà del tutto i legami con Mosca, ma almeno ripristinerà la Costituzione che Orban aveva pesantemente manomesso in senso totalitario e smetterà di bloccare tutte le decisioni dell'Unione Europea. Anzi, ha già revocato il veto che per mesi ha bloccato i 90 miliardi di euro destinati alla difesa dell'Ucraina contro la criminale aggressione russa. E scusate se è poco. Basta già questo per salutare con gioia il risultato elettorale ungherese e guardare con preoccupazione quello bulgaro, dove, al contrario, ha vinto un amico dichiarato del dittatore russo, anche se alcuni indizi fanno pensare che la Bulgaria non diventerà esattamente la nuova quinta colonna russa. Ma cosa ci suggerisce il voto ungherese? Innanzitutto ci suggerisce che il sovranismo reazionario, che proprio a partire dall'Ungheria ha contagiato gran parte del mondo occidentale, non è invincibile e anzi diversi segni indicano che sta cominciando a declinare. Poi ci suggerisce che il purtroppo presidente americano Donald Trump, ormai sfacciatamente compagno di merende di Putin, non solo non è invincibile come tenta disperatamente, sempre più disperatamente, di farci credere. Trump si sta dimostrando ogni giorno di più dotato del tocco di Remida, ma al contrario. Tutto ciò che tocca si trasforma inesorabilmente in fango e residui organici. Un Salvini al cubo, diciamo. Gli scricchiolii sono sempre più evidenti. Prima dell'Ungheria, a fermare i movimenti di estrema destra tanto cari a quell'associazione a delinquere in cui spiccano Steve Bannon, Elon Musk e lo stesso Trump, in Francia sono state le elezioni dei sindaci, negli Stati Uniti tutte le suppletive per Camera, Senato, Parlamenti statali e giudici, che in America sono elettivi come gli sceriffi, che hanno visto la sconfitta dei candidati repubblicani. E prima ancora le elezioni in Danimarca, quelle in Romania, quelle in Moldavia, e sicuramente ne sto dimenticando più di una. E vanno, nello stesso senso, anche i risultati qui in Italia delle ultime elezioni regionali e del referendum sull'ordinamento della magistratura, che, mi piace ricordarlo, non era un referendum sulla giustizia, né tantomeno sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Ma il risultato, dicevamo, del referendum ha rappresentato una inequivocabile bocciatura della modifica della Costituzione tanto voluta dal governo Meloni. Qui però vale la pena fermarsi un momento, provare a mettere un minimo di ordine nel guazzabuglio delle interpretazioni e delle forzature su cui, questo è l'aspetto che mi preoccupa di più, si sono costruite narrazioni parecchio fantasiose. Non che sia una novità. Quasi tutta l'azione politica in Italia, e non solo in Italia, oggi è governata da narrazioni propagandistiche che spesso sconfinano nella mistificazione. Lo stile Salvini-Trump, diciamo, al cui fascino talvolta, spesso, non si sottraggono nemmeno i partiti di sinistra o presunti tali. Proviamo ad analizzare alcuni dati, senza pretendere di piegarli alle nostre convenienze. I numeri dicono che al referendum, così come alle politiche in Ungheria, e i due fenomeni sono molto più legati di quanto non si creda, c'è stata una partecipazione molto elevata, molto più che a tutte le altre consultazioni degli ultimi anni. E ne è stata ricavata, soprattutto all'interno del cosiddetto campo largo, la conclusione che, cito a memoria, ma le parole usate con maggior frequenza sono queste, che i giovani con la loro ampia partecipazione hanno salvato la Costituzione e più in generale il fronte delle opposizioni, e in particolare l'elettorato del PD, sarebbe stato molto compatto, mentre sul fronte opposto, composto principalmente dai partiti di governo, ci sarebbero state molte più defezioni. Posto che, come giustamente sottolinea Leonardo Becchi in un interessante articolo su Pagella Politica, posto che il voto è segreto, e quindi tutti i ragionamenti su chi ha votato cosa sono basati non su dati verificabili, ma su stime, sondaggi, analisi più o meno attendibili, ma comunque si può ragionevolmente dire che le due affermazioni che ho appena riportato sono ambedue delle mezze verità e quindi va da sé, sono anche delle mezze bugie. Cominciamo dalla prima. I giovani, con la loro ampia partecipazione, hanno salvato la Costituzione. È vero che la partecipazione al voto degli elettori tra i 18 e i 34 anni è stata sensibilmente più alta del solito e che una maggioranza più o meno ampia, le stime variano dal 55 al 61%, ha votato no. Ma è altrettanto vero che la partecipazione è cresciuta in tutte le fasce di età e che gli elettori più giovani rappresentano poco più del 20% dell'elettorato complessivo, mentre gli elettori anziani, dai 65 anni in su, sono molti di più, sono il 29%, e hanno votato in percentuale di pochissimo inferiore a quella dei giovani. Anziani che, secondo le stime dei vari istituti di ricerca, avrebbero votato no in una percentuale lievemente superiore a quella dei giovani. Il che vuol dire che, in numeri assoluti, il voto della fascia più anziana dell'elettorato ha contribuito sensibilmente più di quello dei giovani alla vittoria del no. E c'è poi un altro dato, un'altra stima, che merita di essere tenuto presente. Secondo gli istituti di ricerca che hanno pubblicato le loro valutazioni, c'è una sola fascia di età che ha dato la maggioranza al sì, con numeri praticamente rovesciati rispetto al risultato complessivo del referendum. La fascia dai 50 ai 64 anni. Mettiamo da parte questo dato perché ci verrà utile più avanti. Quindi, riassumendo, largo i vecchi? No, ovviamente non è questo il punto. È importantissimo ed è doveroso sottolinearlo che gli elettori più giovani mantengano e anzi sembrino consolidare un orientamento anti-autoritario, che non significa necessariamente progressista né tantomeno di sinistra, qualunque cosa ciò significhi oggi. Ma cerchiamo di tenere a mente anche questi dati. Ne riparleremo tra poco. Torniamo ora sulla seconda affermazione, quella della compattezza del fronte del no rispetto a quello del sì. Qui le valutazioni sono abbastanza diverse e anche lontane tra loro, ma in linea generale si può dire che anche questa è un'affermazione che trova solo parzialmente riscontro nelle stime. È vero che in misura maggiore o minore l'elettorato che, semplificando molto, si può definire di sinistra, quello del PD e soprattutto di Alleanza Verdi Sinistra, ha maggiormente seguito le indicazioni dei rispettivi partiti e che una quota non piccola degli elettori dei partiti di governo ha silenziosamente votato no. Ma da qui a trarne le considerazioni, a mio parere, ingiustificatamente trionfalistiche che hanno contraddistinto soprattutto il PD, c'è di mezzo una forzatura aritmetica da cui discende una forzatura politica, praticamente una capriola logica. La forzatura aritmetica sta in primo luogo nel fatto che non tutte le valutazioni concordano su una grande differenza fra il tasso di disobbedienza degli elettori progressisti e quello degli elettori conservatori. C'è poi da tener conto che la seconda gamba del cosiddetto campo largo, il Movimento 5 Stelle, mostra un tasso di fedeltà assai meno alto e che una parte, pur molto minoritaria, dello schieramento dell'opposizione, più Europa, Radicali, Azione, l'ancora fantomatico Partito Liberal Democratico e una parte dei cosiddetti riformisti del PD, si è schierata per il sì, mentre sul fronte opposto nessuna voce ha pubblicamente espresso dissenso dalla posizione ufficiale dei partiti di governo. Ed eccola la capriola logica. E soprattutto la segretaria del PD, Elif Lein, a insistere che il risultato del referendum ha dimostrato che nel paese oggi il centrosinistra è maggioranza perché il no ha ottenuto molti più voti del sì. Detto in parole povere, è la classica comparazione delle mele con le pere o con gli ananas. perché la vittoria del no non può essere rivendicata in esclusiva dalla sinistra o dal centro-sinistra, perché vi hanno contribuito, anche se quasi certamente non in misura determinante, ma vi hanno contribuito voti di elettori di centrodestra e di destra, mentre un certo numero di elettori dell'opposizione ha votato sì. Semmai se ne possono trarre due considerazioni di segno diverso, se non opposto. La prima, ci sono temi cruciali su cui, nonostante propaganda e narrazioni fuorvianti, è possibile costruire un consenso che va al di là degli schieramenti ideologici. Ma è la seconda quella che ritengo più importante, per vincere non solo un referendum, ma in generale le elezioni, occorre certo cercare di recuperare al voto quanti più elettori delusi che da tempo hanno smesso di votare, ma soprattutto è indispensabile convincere quanti più elettori conservatori possibile a cambiare il loro voto. È così che si diventa maggioranza, è così che si ottiene un chiaro mandato a governare. È esattamente quello che hanno fatto i partiti dell'attuale maggioranza di destra, che con le loro proposte populiste, le loro ricette ultra semplificate e le loro promesse non mantenibili hanno conquistato fette significative dell'elettorato che una volta era progressista. È così che oggi la maggioranza degli operai vota Lega e Fratelli d'Italia e al referendum del 23 marzo, secondo le stime, ha dato una pur risicata maggioranza al sì, così come le casalinghe. Buono o cattivo che fosse, va da sé che personalmente lo ritenevo e lo ritengo pessimo e menzognero, il programma politico della destra alle elezioni politiche del 2022 si è presentato come una proposta forte, dai contorni netti, frutto di precise scelte di campo e di obiettivi almeno in apparenza desiderabili e raggiungibili. Grazie a questo, Meloni, soci e camerati hanno vinto e vinto largamente con una larghissima maggioranza parlamentare che ha consentito al governo di mantenersi saldo per ormai più di 4 anni, nonostante incapacità, errori, promesse mancate, infortuni giudiziari e risse interne. E dove ha sfondato maggiormente la destra? Degli operai abbiamo parlato. Ma da soli non bastano a spiegare l'ampiezza del consenso ottenuto 4 anni fa. Riprendiamo allora quel dato che prima abbiamo messo da parte, quello dei sì maggioritari, secondo le stime, nella fascia d'età tra i 50 e i 64 anni. È la generazione dei lavoratori e delle lavoratrici che nel pieno della maturità si sono visti allontanare il pensionamento, privatizzare i servizi essenziali, calare il potere d'acquisto dei loro salari e stipendi, sono stati demansionati, precarizzati e spesso hanno perso il lavoro a un'età in cui è praticamente impossibile, soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini, trovare un'altra occupazione se non precaria e sottopagata. È la generazione che più di tutte si è vista sottrarre non solo il tenore di vita, ma anche la speranza, anche il diritto a sognare, perfino più che i loro figli, quei giovani che oggi spesso vivono fatalisticamente la loro precarietà come un dato di fatto senza alternative, perché non hanno mai conosciuto altre condizioni di vita. Arrabbiati, certo, ma anche depressi, in qualche misura anestetizzati, se non in certi casi rassegnati. Ecco, è a quelle generazioni di persone mature, disperate e non di rado incattivite, e ai loro figli e figlie, che bisogna guardare per costruire consenso intorno a una proposta alternativa, che deve essere forte, fatta di scelte nette, di progetti concreti e realisticamente realizzabili, di motivazioni e di obiettivi comprensibili, non di grottesche dispute nominalistiche per decidere se il salario deve essere minimo, giusto o dignitoso, ma di campagne politiche e sociali che vadano al di là dell'inutile raccolta di firme di cui si sono perse traccia e memoria. Avete ascoltato la prima parte di questa puntata di Esente da Bollo. La seconda parte è già disponibile sul sito podcastorto.it e sulle principali piattaforme di streaming. Per chi preferisce leggere, il testo completo è a disposizione sul mio Substack Esente da Bollo.